Si apre oggi, sabato 7 settembre, la 74esima edizione della Sagra Musicale Umbra, che presenta una formula innovativa, fortemente tematizzata. Diciamo che il fil rouge che unisce un po' le esibizioni è quello del rapporto profondo e antico tra umanità e musica. Ci hanno raggiunto telefonicamente Giacomo Cardelli, violoncellista, e Margherita Santi, pianista. Benvenuti.
Ciao, grazie.
Questa edizione è molto particolare perché in un certo qual senso vengono presentati dei repertori di musicisti che hanno riallacciato il filo con la musica identitaria dei popoli attraverso un dialogo più o meno creativo. Voi eseguirete nello specifico questa sera, oggi pomeriggio, a Trevi, al Teatro sul Clitunno, musiche di Johann Brahms, Schumann e Shostakovich. Ci volete parlare del perché avete scelto proprio questa tipologia di repertorio?
Allora, i primi due compositori nominati, che sono Brahms e Schumann, sono sicuramente tra i massimi esponenti del romanticismo tedesco, in particolare in musica e in arte in generale, perché possono veramente prendere ad esempio per la rappresentazione dell'idea romantica dell'arte. Schumann in particolare, artista molto, anche molto travagliato, no? Sappiamo che morì in manicomio, e le ultime sue composizioni sono veramente appunto al limite della follia e quasi futuristiche rispetto all'epoca in cui lui le scriveva. Brahms invece, con un approccio sempre più classico alla struttura, molto più pensato, riscriveva le sue composizioni all'infinito quasi. Basti pensare all'opera 8, che è questo trio che appunto come opera 8 è uno dei primi in teoria, ma riprese anche alla fine della sua vita per riscriverlo quasi interamente perché non era mai sicuro. Però entrambi comunque come linguaggio utilizzano quello che si viveva insomma in quell'epoca, quindi il linguaggio pienamente romantico. E Shostakovich invece, facciamo un salto avanti, questa sonata viene scritta nel 1934, quindi di parecchi anni rispetto a Schumann e a Brahms. E Shostakovich, come ben si sa, scrive in Russia tra le due guerre, durante la guerra, addirittura la famosa sinfonia Leningrado, ad esempio, no? Sparata con le casse fuori dalle mura durante l'assedio di Leningrado per far sentire che il popolo russo c'era ancora, e Shostakovich scrisse questa sinfonia appositamente in quell'occasione. In questa composizione qua possiamo ritrovare tutto il suo lato grottesco e umoristico, sempre molto delle parti molto tragiche, quindi questa sofferenza che veramente viene fuori sicuramente dalla guerra, e invece delle parti molto più grottesche, riservate diciamo al regime sotto il quale era costretto a vivere.
Una delle caratteristiche particolari di questa rassegna, oltre al fatto che ci sono dei nomi nazionali e internazionali di assoluto rispetto, è il fatto che dedica uno spazio particolarmente importante a una rassegna di giovani musicisti particolarmente talentuosi. E la cosa che mi ha colpito è stato il fatto che questa rassegna viene realizzata in collaborazione appunto con l'Associazione Musica con le Ali e con le Dimore di Quartetto e il Conservatorio Morlacchi. Ma sono poi così tante in realtà le realtà che promuovono i giovani e i giovani musicisti di talento all'interno del panorama nazionale?
Sì, Musica con le Ali è una realtà che ho conosciuto io personalmente un paio di anni fa e che proprio si occupa di fare appunto questa promozione di cui parli, cioè di inserire i giovani musicisti in stagioni già note, già avviate, già conosciute al pubblico, e di aiutarli nel loro percorso professionale. Il percorso sicuramente del musicista, ma di qualsiasi, penso, artista, mi vengono in mente anche le carriere per esempio dei ballerini o di altri artisti o pittori o altri anche scrittori. Comunque sono carriere che si sviluppano nel tempo e che hanno necessità di grande dedizione, di grande impegno, e sicuramente il fatto che esistano sul territorio italiano delle realtà come Musiche con le Ali è una è una bellissima cosa, è una cosa insomma di cui l'Italia può andare fiera, perché sono realtà anche non così tanto diffuse, possiamo dire. Si tratta di realtà abbastanza di nicchia e che sicuramente il cui obiettivo è proprio un obiettivo umano, sociale e culturale, potremmo dire, ecco.
Ma parlando invece di linguaggio, abbiamo avuto il piacere di intervistare Enrico Bronzi, il direttore artistico della rassegna della Sagra Musicale Umbra, che ci ha parlato del rapporto appunto tra musica e linguaggio, che sono due aspetti che spesso si sovrappongono ma che hanno tuttavia alcune differenze. Ecco, parlando di musica come linguaggio, secondo voi con quanta facilità il pubblico di oggi si può approcciare a un repertorio un po' più antico?
Beh, sicuramente la musica utilizza un linguaggio molto specifico e ogni compositore a suo modo crea il proprio linguaggio. I segni appunto sono sempre gli stessi, ma ogni compositore, ogni brano utilizza spesso un linguaggio, se non completamente differente da un altro, comunque è sempre differenziato in qualche modo. Quindi sì, la musica utilizza un linguaggio, però per esprimere determinate emozioni che con il linguaggio che stiamo usando noi adesso sicuramente si fa molta più fatica a descrivere, appunto ricollegandoci un po' al programma che suoneremo oggi, le emozioni vissute dai pittori romantici che appunto utilizzavano l'arte figurativa per esprimerle. A parole sono molto più complicate e alcune quasi impossibili. O Shostakovich, come descrivere l'orrore della guerra e al tempo stesso il rispetto che aveva appunto per il regime, ma senza farlo intendere, perché ovviamente non si poteva ribellare così palesemente, quindi usando il grottesco, questo senso sempre molto umoristico. Ecco, sicuramente tantissimi scrittori molto grandi sono riusciti ad utilizzare il linguaggio verbale per descrivere queste cose qua, ma con la musica è molto immediato il messaggio, si capisce quasi subito il contesto, spesso una sola armonia può significare tantissimo all'interno di un brano.
Possiamo dire che un po' la musica ha sempre accompagnato la vita dell'uomo, e però ovviamente è anche espressione di una certa cultura e una certa civiltà. Oggi per un ragazzo di 20-30 anni che magari si vuole approcciare al tipo di repertorio che presentate voi, pensate che sia più o meno facile? C'è a disposizione un background culturale per comprendere quello che state suonando?
Probabilmente il background culturale per comprenderlo in Italia mi sentirei di dire che non è così, o almeno c'è ma non è così forte. E dalla mia esperienza è più una curiosità dei singoli che spinge ragazzi che non hanno mai avuto contatto con la classica a conoscerla. Quindi sicuramente ci sarebbe un lavoro di tipo, diciamo, di più una cultura generale che venga offerta, una cultura generale della classica che venga offerta in maniera un po' più ampia, sicuramente aiuterebbe più persone a poter proprio conoscerla, approcciarsi, perché è impossibile interessarsi di una cosa di cui non si conosce l'esistenza o che ha un alone di difficoltà. E in realtà, appunto, come ricollegandomi a ciò che diceva prima Giacomo, la musica è un linguaggio ancora più meno mentale rispetto al linguaggio che stiamo utilizzando noi, che può essere la lingua italiana o qualsiasi altra lingua. È un linguaggio, si dice sempre, universale, no? È un linguaggio che si muove da sentimento a sentimento, quindi chiunque la può comprendere. Quindi è proprio questa la forza della musica, e quindi credo che questo sia anche il motivo per cui sia assolutamente comprensibile, e nonostante il fatto comunque una certa conoscenza, capacità di orientarsi anche in questo vastissimo repertorio potrebbe aiutare più giovani a avvicinarsi a questa bellissima arte, ecco.
Perfetto, io vi ringrazio per il tempo che ci avete voluto dedicare e vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per l'esibizione di oggi.
Grazie.